E quindi 19:33 minuti primi di consueto, come tutte le sere dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, andiamo ad iniziare il GR serale. Giovedì 15 giugno, questi i titoli per quanto riguarda quest'oggi. Messico, Oaxaca, la polizia reprime lo sciopero della scuola, 5 i morti secondo i sindacalisti. E andremo poi a parlare di sabato prossimo, corteo nazionale a Milano, e del Pride invece che ci sarà a Torino. Inoltre da Roma, rinviati a giudizio militanti di Action, andremo a sentire una corrispondenza. E dagli esteri, Iraq alla Maliki propone un'amnistia limitata, e sempre dall'Iraq le ONG denunciano in aumento le violenze sulle donne. Ancora notizie dall'Afghanistan: una bomba ha sventrato un minibus a Kandahar. Dalla Palestina, Abu Mazen e Haniyeh cercano di evitare il referendum. Ancora Israele, dal Libano Olmert promette di liberare le fattorie di Shiba. E dal Marocco la polizia arresta 500 islamici. Il governo bosniaco ha inoltre confessato al Consiglio d'Europa i voli della CIA che hanno sorvolato appunto il proprio paese. E ancora per quanto riguarda gli Stati Uniti, Guantanamo espulsi 4 giornalisti in visita. Passeremo poi al Sud America con notizie dalla Bolivia: Morales è disposto a difendere il paese con le armi contro gli Stati Uniti d'America, e Chavez invece dal Venezuela minaccia le reti televisive d'opposizione. Torneremo poi in Italia per 2 corrispondenze, una riguardante un portavoce di Antigone sulla situazione delle carceri in Italia, e un'altra per un'assemblea prevista per domani mattina sui precari della pubblica amministrazione. Quindi tantissime le notizie per quanto riguarda questo giovedì 15 giugno del 2006. Andiamo quindi subito ad iniziare dal Messico, una notizia che ci è giunta ora o comunque nella giornata. 2 bambini e 3 maestri morti, secondo i sindacati, sarebbero il bilancio dell'incursione della polizia per sgomberare circa 70.000 docenti delle primarie che da 23 giorni occupavano le zone principali di Oaxaca, cittadina nel sud del Messico. Erano le 4:40 della notte fra il 13 e il 14 giugno quando gli agenti in tenuta antisommossa hanno attaccato con lacrimogeni e manganelli la gente che dormiva inerme arrangiata per strade e piazze. Non è noto il numero dei feriti. Il dirigente sindacale locale Enrique Rueda parla anche di 6 persone scomparse e 40 arrestate. Il governatore di Oaxaca, Ulises Ruiz, ha negato le morti, ma Rueda lo ha definito bugiardo. I maestri in sciopero appunto da 23 giorni chiedono migliori condizioni salariali, migliori infrastrutture, aiuti economici agli studenti poveri e trattamenti particolari per gli scolari lavoratori. Abbiamo preso la notizia da italy.indimedia.org, dove potete trovare anche eventuali aggiornamenti. Ma parliamo di sabato prossimo. Partirà da Piazza Duomo alle 15 il corteo nazionale che chiede la liberazione immediata delle 25 persone arrestate l'11 marzo scorso e attualmente accusate di devastazione e saccheggio. Si parla di Milano, realtà molto diverse e modalità differenti di espressione, ma una sola battaglia di libertà che si fa strada nel silenzio quasi assoluto di destra e sinistra, ma anche nell'indifferenza della cosiddetta società civile di fronte a una carcerazione che va oltre ogni ipotetica necessità investigativa. E l'ombra è quella di un processo che inizia appunto il prossimo 28 giugno. Da Roma sono previsti dei treni, il treno in partenza alle ore 22 da piazza da piazzale Tiburtino, ma su questo andiamo proprio ad ascoltare una corrispondenza che ci aggiorna sui treni e sulle modalità da Roma per andare a Milano.
L'appuntamento è alle 22 venerdì sera alla stazione Tiburtina. Abbiamo organizzato un treno speciale perché da Roma diciamo che ha aderito alla campagna Dove vado e vado per la liberazione di tutti e tutte le compagne a Milano, terra rete antifascista romana. Diciamo lo stesso coordinamento che ha organizzato la manifestazione del 25 aprile quest'anno e tutta un'altra serie di momenti antifascisti a Roma, quindi assolutamente una partecipazione condivisa da tutta una serie di spazi di realtà di Roma. Purtroppo siamo costretti a pagare un minimo, un biglietto minimo per tutti di 10 euro per andare e ritornare. Semplicemente siamo riusciti a concordare con Trenitalia di avere 3 carrozze per Roma. Inoltre si attacca una carrozza da Emilia a Napoli e altri si uniranno a noi a Firenze invece. Arrivo a Milano è previsto per le 9:30, quindi insomma avremo poi tutta la giornata per comprendere in generale la situazione milanese, e alle 3 abbiamo l'appuntamento a Piazza del Duomo per il corteo che si concluderà a San Vittore. Diciamo che la ricomposizione complicatissima avviene in questo momento riguardo a questo corteo. L'unica cosa su cui sono d'accordo tutti è che quei compagni devono uscire, quindi la situazione milanese è riuscita ad organizzare questo corteo con grosse difficoltà, ha dovuto attendere la fine di tutti gli appuntamenti elettorali anche milanesi, oltre che nazionali, per riuscire ad avere la giusta visibilità e soprattutto una giusta tranquillità, evitare di essere strumentalizzati in qualsiasi modo. Sono riusciti finalmente a trovare un accordo, questo anche diciamo dalle spinte che venivano dai compagni che sono dentro, che stanno mostrando una grossa forza da quello che ci raccontano i compagni di su, e dai genitori di questi compagni che si sono impegnati ad assicurare una certa unitarietà tra il movimento milanese. Quindi apriranno, per esempio, il fatto che il corteo verrà aperto dai genitori dei nostri compagni di Milano, e le adesioni praticamente sono assolutamente complete, eterogenee, totali a Milano, nel senso che ogni struttura, al di là di qualsiasi appartenenza di area, parteciperà al corteo con le sue modalità, nel senso che ci saranno carri o spezzoni del vecchio stile, però comunque l'importante, la parola d'ordine è comunicare, è che sia comunicativo, è che sia un corteo tranquillo, pacifico. L'importante è non mettere a rischio la situazione attuale dei compagni, ma anzi cercare di mostrare a quella città che gli ha fatto il vuoto intorno, che ha alla sinistra istituzionale, a tutta una serie di situazioni, mostrare che in realtà invece l'antifascismo è un sentire condiviso e che non sono soli quei compagni che sono dentro. Sì, il ritorno sarà il sabato sera dopo la manifestazione, il treno dovrebbe essere alle 22 da Milano Centrale, con arrivo alla stazione Tiburtina, quindi per chi dovesse parcheggiare macchine e motorini, alle 5 del mattino.
E sabato prossimo si svolgerà a Torino anche la manifestazione del Pride. Il gruppo Facciamo Breccia porterà al Gay Pride, appunto, che si svolgerà sabato a Torino in contemporanea alla manifestazione di Milano, le istanze del corteo nazionale antifascista, proprio con uno striscione. Andiamo a sentire a questo riguardo una corrispondenza realizzata da Radio Onda d'Urto con Nicoletta di Facciamo Breccia.
Siccome c'è questa coincidenza purtroppo delle due date, il Pride era stabilito da tempo e noi saremmo andati comunque al Pride come coordinamento Facciamo Breccia, abbiamo pensato che fosse importante testimoniare anche al Pride questo ponte di liberazione con il corteo di Milano. Noi condividiamo pienamente le battaglie di libertà che verranno portate in piazza nel corteo qui, e lo volevamo testimoniare anche a Torino, per cui saremo presenti con uno striscione che chiederà la liberazione dei 25 compagni e compagne arrestati, e nel volantino che abbiamo preparato facciamo quella che è la nostra analisi come lesbiche, gay e trans sull'avanzata del fascismo e del clericofascismo, sull'importanza oggi di mantenere un discorso antifascista e di liberare l'antifascismo per liberare le nostre vite.
E torniamo a Roma. Il 24 novembre prossimo si aprirà il processo ad Action, accusata dagli immobiliaristi e dal PM Vitello del reato di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione del patrimonio immobiliare. Lo ha deciso oggi, 15 giugno, il GUP Frigenti, disponendo il rinvio a giudizio per 12 attivisti di Action. Di fatto, da oggi si è passati dal rischio che la questione casa diventi solo un problema di ordine pubblico alla certezza che la lotta per il diritto all'abitare sia ormai considerata un'attività criminale a tutti gli effetti e come tale venga perseguita. A questo riguardo andiamo a sentire una corrispondenza realizzata da Amisnet.
Rinviati a giudizio 12 attivisti di Action con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione di immobili. È di poche ore fa infatti la decisione del giudice per le udienze preliminari che ha fissato l'inizio del processo al prossimo 24 novembre. Sul rinvio a giudizio ha pesato indubbiamente la decisione di Banca d'Italia, proprietaria di uno degli stabili occupati dai senza casa, di costituirsi parte civile nel processo. Gli attivisti di Action si chiedono se ascrivere le politiche abitative a Roma siano gli amministratori o i poteri forti, compresi Banca Italia e la magistratura, e se le amministrazioni con le quali collaborano quotidianamente possano essere giudicate corresponsabili dei loro crimini. Sicuramente infatti si sono giovate del contributo del movimento di lotta per la casa. La delibera comunale 110 del 2005 sulle politiche abitative è stata in buona parte stesa dagli stessi imputati, che nel corso degli ultimi anni hanno rappresentato l'unico riferimento per centinaia di famiglie in difficoltà abitativa o sfrattate. Fino a quando non sarà garantito il diritto all'abitare per le famiglie che vivono questa emergenza, saremo costretti a mobilitarci, sostengono gli attivisti di Action, sia per una profonda modifica della legge nazionale sulla casa, la 431 del 98, che per l'applicazione della delibera comunale. Continueremo a picchettare le abitazioni a rischio di sfratto chiedendo la garanzia del passaggio da casa a casa e sosterremo con forza la requisizione di stabili lasciati colpevolmente vuoti. Denunceremo le miserie finanziarie di istituzioni come la Banca d'Italia che con una mano aprono la porta a Ricucci e con l'altra impugnano il manganello contro le famiglie occupanti di via Carlo Felice 69. Difenderemo senza se e senza male occupazioni minacciate dal prefetto Serra. E di fronte ad una drammatizzazione dell'emergenza abitativa, una famiglia su 248 è sotto sfratto, appare sempre più evidente il rischio che la questione casa si trasformi in problema ad ordine pubblico e giudiziario, dicono. A rimanere al centro delle riflessioni, infatti, se un dramma sociale, quello della casa, possa essere ridotto a un problema di ordine pubblico da gestire attraverso l'intervento del potere giudiziario o se invece non spetti alla politica il compito di trovare delle soluzioni.
E passiamo agli esteri, all'Iraq. Il primo ministro iracheno Nouri al-Maliki ha proposto un'amnistia limitata come parte del piano di riconciliazione nazionale che verrà reso noto prossimamente. Maliki ha dato l'annuncio di fronte alle 30.000 nuove truppe della coalizione guidata dagli USA fatta arrivare a Baghdad per riprendere il controllo della capitale e le aree circostanti. Il piano prevede l'amnistia per chi abbia attaccato le truppe americane, ma non per chi abbia versato sangue iracheno, una formulazione studiata per compiacere le fazioni sunnite. L'indulgenza riguarderà anche gli ex militari che abbiano abbandonato la resistenza armata per dedicarsi alla politica. E sempre dall'Iraq, una ONG irachena che si occupa della tutela dei diritti delle donne ha denunciato un aumento dei casi di abusi sessuali in Iraq negli ultimi 3 anni. Secondo gli studi del Women's Rights Association, sotto Saddam i casi di violenza sulle donne erano 5 all'anno, mentre da febbraio a oggi i casi di stupri nella sola Baghdad sono stati 60. Il ministro degli interni, come disposizione, ha varato il fatto che le donne non vadano in giro da sole, ovviamente per evitare che cadano nelle mani delle gangs, e anche i predicatori sunniti e sciiti nei sermoni del venerdì hanno raccomandato attenzione alle fedeli. Quindi un ritorno a casa delle donne, ha spiegato dal governo iracheno. Inoltre un ufficiale del ministero ha commentato che con sdegno la notizia, sostenendo che in un paese musulmano i crimini contro le donne sono anche crimini contro la religione. E sempre da luoghi di guerra si passa dall'Iraq all'Afghanistan. Una bomba ha sventrato un minibus a Kandahar, capoluogo della provincia omonima dell'Afghanistan meridionale ed ex roccaforte del passato regime dei talebani. Il veicolo era diretto verso l'aeroporto cittadino e stava trasportando al lavoro alcuni interpreti e un gruppo di dipendenti afghani della base militare americana annessa allo scalo, ove sono a distanza anche altre truppe straniere. I morti sarebbero una decina, forse persino di più, i feriti almeno 15. Molte tra le vittime sono rimaste orrendamente mutilate. E ancora dei luoghi di guerra, perché ormai non si fa altro che parlare, poiché sono sempre di più i luoghi dove ci sono conflitti armati. Dopo un lungo colloquio avvenuto ieri sera a Gaza, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen e il premier palestinese Ismail Haniyeh avrebbero raggiunto un'intesa per evitare il referendum popolare sul documento elaborato dai detenuti politici palestinesi che il presidente Mazen ha fissato per il 26 luglio prossimo. Lo riferiscono fonti palestinesi, secondo cui la guida del governo sarebbe affidata a una personalità palestinese lontana dai partiti dominanti Fatah e Hamas. Il primo ministro israeliano Olmert ha dichiarato al presidente francese Jacques Chirac che Israele lascerà le fattorie di Shiba dopo che l'area sarà ufficialmente sotto sovranità libanese, riporta il quotidiano An-Nahar. Olmert ha incontrato Chirac a Parigi ieri per presentare la mappa dei confini tra Israele e Palestina. e arresti. In Marocco le forze di sicurezza marocchine hanno arrestato più di 500 membri del gruppo islamico Al-Izane, Giustizia e Carità, dopo che questo aveva lanciato a maggio l'operazione Bab Maftua, porte aperte, una campagna di reclutamento al di fuori delle aree tradizionali come moschee e università. Il governo bosniaco ha confessato al Consiglio d'Europa di aver consegnato 6 sospetti terroristi agli Stati Uniti, violando le formali procedure di estradizione. È la prima ammissione che arriva da uno dei 46 paesi membri del Consiglio d'inchiesta nell'organismo sulle cosiddette consegne straordinarie, ovvero i voli organizzati dalla CIA per trasferire persone sospettate in paesi terzi, dove spesso è praticata la tortura, o a Guantanamo, dove è praticata la tortura ugualmente. Secondo quanto affermato in un rapporto rilasciato dal Consiglio d'Europa, i detenuti consegnati dalla Bosnia si troverebbero proprio nella base americana a Cuba. I 6, 5 dei quali hanno la cittadinanza bosniaca, sono stati semplicemente consegnati alla custodia degli Stati Uniti, nonostante la Suprema Corte bosniaca avesse ordinato il loro immediato rilascio. E su Guantanamo continuano, gli giornalisti provano a entrare, a fotografare, a denunciare quello che succede, ma non ci riescono. Succede ancora, 3 giornalisti statunitensi del Los Angeles Times, del Miami Herald e del Charlotte Observer, più un fotografo dell'Observer, sono stati espulsi ieri dalla base di Guantanamo per ordine del Pentagono, mentre stavano indagando sui suicidi di 3 prigionieri avvenuti lo scorso fine settimana. I 3 quotidiani che avevano ottenuto regolare permesso di visitare il campo di detenzione hanno protestato stato con il Dipartimento della Difesa. Secondo un portavoce del Pentagono, i 4 reporter hanno dovuto lasciare l'isola perché almeno altri 5 organi di informazione avevano fatto la stessa richiesta, che però era stata respinta. Il Dipartimento della Difesa vuole essere corretto e imparziale, hanno confermato. Li abbiamo caricati sul primo volo che partiva da Guantanamo per correttezza verso gli altri media che non hanno avuto la possibilità di venire qui. La portavoce ha inoltre spiegato che non tutti i reporter avranno la possibilità di visitare il campo di detenzione perché il personale militare sta indagando sui suicidi e si preoccupa di migliorare le condizioni di sicurezza, senza aver tempo quindi per i giornalisti. Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha detto di essere disposto a difendere con le armi un eventuale attacco dell'impero statunitense contro il suo paese, contro Cuba e contro il Venezuela. Morales ha fatto questa affermazione ieri durante un discorso in onore di Ernesto Che Guevara nel 78esimo anniversario della sua nascita. La cerimonia di commemorazione si è svolta nella località boliviana di La Higuera, dove il guerrigliero fu ucciso nel 1967. E sempre dal Sud America, il governo del Venezuela potrebbe revocare alla fine dell'anno le concessioni di alcune catene private televisive, molte delle quali fortemente antichaviste. L'ha detto ieri proprio il presidente Hugo Chavez, che accusa questi media di fomentare la guerra psicologica fra i venezuelani. Il presidente non ha annunciato i nomi delle reti che rischiano tale provvedimento, ma è sottinteso che si riferisse all'emittente Globovision e Radio Caracas Television. E l'ultima notizia dagli esteri la prendiamo dallo Sri Lanka, che ha lanciato degli attacchi aerei contro le tigri tamil come rappresaglia per i 64 morti di oggi nella detonazione di una mina al passaggio di un autobus. L'attentato, il più violento registrato dal cessate il fuoco proclamato nel 2002, è stato attribuito dal governo ai ribelli, che però smentiscono e ipotizzano il coinvolgimento dei gruppi paramilitari legati al governo. Poco dopo l'esplosione sono cominciati attacchi aerei e di artiglieria sulla costa nord controllata dai ribelli. Nel primo pomeriggio gli sforzi dell'esercito si sono concentrati su Kilinoshishi, sede del quartier generale dei ribelli. Il presidente Rajapakse ha visitato le vittime dell'attentato e dichiarato che continuerà ad adoperarsi per il raggiungimento della pace. Che bei concetti di pace. Ma torniamo all'Italia, dove appunto anche di pace non se ne vede molta. Si parla di carceri, ancora l'osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigono, che si batte per i diritti di coloro che stanno in carcere, ha organizzato per domani una giornata di monitoraggio e di visita negli istituti di pena. Ne saranno visitate circa 40 nella stessa giornata in tutta Italia, nel carcere di Rebibbia Penale. Gli osservatori di Antigone saranno accompagnati da Mauro Palma, vicepresidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Un occhio particolare verrà rivolto alle condizioni di vita nelle celle sovraffollate. E andiamo a sentire una corrispondenza che è stata registrata quest'oggi da Radio Onda d'Urto al portavoce di Antigone, Patrizio Gonnella.
L'obiettivo è quello di creare, diciamo, una luce intorno alle carceri. Se ne parla sempre, se ne parla tanto, a volte se ne parla, diciamo, non proprio con cognizione di causa, e il nostro obiettivo è quello, diciamo, di andare a visitare le carceri e poi far sapere come si vive all'interno delle celle, in una situazione di perenne e cronico sovraffollamento, dove può capitare che un detenuto sia costretto a stare per 20 ore in una cella di 10 metri quadri con altri tre compagni sventurati di detenzione, con un bagno a vista, e questa è una vita che deve portare avanti anche per lunghi anni. Ecco, noi vogliamo, diciamo, con questa iniziativa anche al nuovo governo portare un segnale, diciamo, di conoscenza, ma anche una sollecitazione a muoversi su provvedimenti, primo fra tutti quello di clemenza, che non può più aspettare.
Si può parlare di amnistia anziché di clemenza. Comunque, torniamo a Roma. È prevista per domani mattina un'assemblea dei precari della pubblica amministrazione alle ore 9 alla sala della Promoteca. Andiamo a sentire una corrispondenza che abbiamo realizzato questa mattina proprio con i precari della pubblica amministrazione, che ci spiegheranno i punti per i quali si riuniscono domani mattina.
Allora, l'ora di appuntamento è le 9. Ovviamente, insomma, essendo un'assemblea nazionale, aspettiamo lavoratori che vengono dal Piemonte, dall'Emilia, dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, quindi insomma non garantiamo che l'ora d'inizio sia le 9, però l'appuntamento è fissato per le 9, come dicevi tu, nella sala della Protomoteca del Campidoglio. L'assemblea nasce sicuramente come momento di presentazione pubblica di una proposta di legge che già è stata presentata comunque in Parlamento dai senatori Salvi e Bulgarelli. E è una proposta di legge per la stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, compresi quei lavoratori che fanno riferimento a quei servizi esternalizzati nella pubblica amministrazione, quindi alle ditte appaltatrici, alle cooperative. Vuole essere questo, ma vuole essere anche un primo momento di mobilitazione. Noi abbiamo lavorato molto per garantire una grande partecipazione ai lavoratori precari, perché crediamo che debba esserci già da adesso la rappresentazione del problema in tutta la sua drammaticità e anche in tutta la sua potenzialità di conflitto sociale che si può esprimere nel prossimo autunno. Quindi vuole essere innanzitutto un momento di mobilitazione che lanci un ponte ideale alle mobilitazioni più reali, più concrete che si avranno nell'autunno prossimo. Noi, le nostre stime parlano, sì, di circa 350.000 lavoratori precari. Dal conto annuale che ci è stato fornito dal Ministero dell'Economia, che fa però riferimento al 2004, loro calcolano intorno ai 200.000, perché comunque non considerano tutta una parte di contratti super precari che vengono considerati come personale estraneo alla pubblica amministrazione. In realtà sono anch'essi lavoratori che contribuiscono a fornire servizi ai cittadini. Il fatto che fino adesso, per fortuna, non sia stata applicata anche la legge 30 nella pubblica amministrazione, non ci ha però protetto dalla proliferazione di una serie di contratti, non li chiamerei neanche i contratti, insomma, c'è personale che, pur svolgendo lavoro di fatto dipendente, si trova magari a pagare la partita IVA. Tutto questo che poi rientra nell'operazione che è stata fatta di destrutturazione di fatto della pubblica amministrazione. Io vedevo che i settori nei quali maggiormente è distribuito il personale flessibile sono la sanità, gli enti locali e l'università, laddove, insomma, secondo noi sono gangli centrali della pubblica amministrazione. In realtà tutto questo viene gestito con personale precario, sfruttato, e da lì poi parte anche la nostra idea di aggredire il problema della precarietà nel pubblico impiego, perché se la precarietà, e questo è certo, è sinonimo di sfruttamento, di discriminazione, lo è ancor di più se questo avviene da parte dello Stato, perché poi è quello che succede.
Quindi, per parlare di tutto questo, lo ricordiamo ancora, l'Assemblea dei Precari della Pubblica Amministrazione domani mattina alle 9 alla sala della Protomoteca. E l'ultima notizia la prendiamo da un rapporto di Lega Ambiente che riguarda Roma e il Lazio in particolare. Anche quest'anno il Lazio rientra tra le regioni italiane dove si commettono il maggior numero di reati contro l'ambiente e il patrimonio. Con una media di 5 illeciti commessi ogni giorno, la regione si posiziona al quinto posto in Italia per l'elevato numero di atti illegali commessi. A denunciarlo appunto è Lega Ambiente nel tradizionale rapporto annuale sulle ecomafie in Italia. Peggio della nostra regione, solo Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. A Lazio spetta però il primato delle costruzioni abusive nelle aree protette, quasi 350 nell'arco temporale dal 2003 al 2005, molte delle quali erette nel parco di Veio e in quello del Circeo. A contribuire alla prima posizione anche una non corretta politica nel riciclo dei rifiuti e nel numero di furti, 160 in tutto nel settore delle archeomafie. E con questo alle 20 in punto andiamo a concludere il GR per quanto riguarda questo giovedì 15 giugno del 2006. L'appuntamento con l'informazione di Onda Rossa torna domani mattina alle 9:30. Per quanto riguarda noi, a fra poco con lo spazio Comunica Azioni.